può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 per questa nuova puntata di Si può fare. Forse se ci seguite su Facebook, ad esempio, saprete già che quest'oggi andremo a parlare di quel che si può fare insieme. Allora io voglio dedicare, qui lo dico un po' a sorpresa anche rispetto a coloro che sono dall'altra parte del vetro, voglio dedicare questa puntata a una persona con la quale io e diverse altre decine di persone nel corso degli anni abbiamo imparato a stare insieme, a progettare insieme, a costruire insieme concretamente o anche metaforicamente, a sostenerci l'un l'altro nelle difficoltà. E questa persona è stata un mio capo scout che è mancato questa settimana. Si chiamava Alberto Canestrari, quindi lo voglio salutare da qui e ringraziare per quello che mi ha insegnato, appunto, per lo stare insieme. Buona strada, Alberto. Quello che si può fare insieme, una prova concreta di quello che si può fare insieme, ci arriva dal nostro primo ospite, Stefano Guadagni, il vicepresidente dell'associazione Parco Segantini. Siamo qui a Milano. Buongiorno, Guadagni.
Buongiorno.
Allora, voi state insieme, vi siete riuniti per raggiungere questo bell'obiettivo che avete raggiunto, cioè questo bel parco che ha riqualificato un'area della città che avrebbe potuto essere oggi invasa di palazzi magari semiabbandonati o non di altissima qualità e che invece ha avuto un'evoluzione, uno sviluppo molto più umano, direi. Come sono andate le cose?
Allora, le cose sono andate in questo modo. Noi abbiamo visto quest'area, alcuni di noi abitavano nelle nuove case, altri no, che doveva diventare un bellissimo parco di cui c'era un progetto abbastanza notevole, già deliberato dal comune, ma mancavano i fondi e quindi questo parco non si faceva e, come tutte le aree abbandonate, lasciate a se stesse, rischiava di diventare il contrario di ciò che doveva essere.
Certo.
Quindi abbiamo chiesto una riunione con il comune, allora c'era il vice sindaco De Cesaris e l'assessore al verde Chiara Visconti, e ci siamo quasi subito trovati d'accordo sul fatto che si sarebbe potuto rinunciare per il momento al progetto, diciamo fra virgolette, faraonico del parco bellissimo progettato dal paesaggista De Vigne, e invece fare una cosa per gradi, e cioè incominciare con un prato, che tanto per cominciare è diverso da una distesa di fango, e con qualche viale perimetrico per poterlo percorrere. E qui a noi è venuta però l'idea di proporre, insieme a questo primo passo, di proporre su questo prato di fare delle attività con i cittadini che attivassero il parco.
E quindi non fosse solo un luogo dove uno può andare a passeggiare, ma insomma che ci si potesse vivere in questo parco.
Che ci si potesse incontrare, vivere e fare delle cose. E quindi abbiamo, anche se non era un terreno agricolo, anzi era un terreno pessimo all'inizio, abbiamo fatto dei piccoli orti, delle piccole prose di un orto dove abbiamo...
Avrete trovato calcinacci di tutti i tipi, essendo stata un'area in cui si era costruito.
Molto di più.
Rifiuti, rottami, di tutto?
Esatto, di tutto, perché il parco in un suo lato è delimitato da una roggia che era rimasta disabitata per 20-30 anni, quindi si può immaginare cos'era questa roggia. L'unica cosa che non aveva era l'acqua, ne aveva pochissima, il resto c'era di tutto.
Eravate voi cittadini a fare questa operazione pulizia principalmente?
Assolutamente, non solo, ma l'abbiamo anche fatta a mano, mentre lì erano già arrivate delle ruspe per cominciare a lavorare proprio su questa roggia. Ma questa roggia, appunto abbandonata da 20-30 anni, aveva dei suoi animali, era una specie di oasi, era una orribile oasi ecologica.
E noi il contrario dell'oasi.
Diventare una bella oasi ecologica, cioè a mano l'abbiamo ripulita, ci abbiamo messo circa 2 anni, con dei volontari che man mano sono andati aumentando, Poi, come dicevo, sul prato, abbastanza vicino a questa roggia, quindi lontano dalla strada, abbiamo fatto questo piccolo orto scuola dove abbiamo imparato non solo a coltivare, ma anche a coltivare insieme, cioè a organizzare un lavoro insieme, un lavoro di volontari, che non è una cosa uguale a organizzare un lavoro industriale, perché ci vengono persone che se vogliono vengono e se non vogliono no. Quindi,
è certo, è tutto diverso.
Questa cosa è cresciuta e quindi è diventata, diciamo, una comunità che lavora, che si incontra su un progetto condiviso. Questo non sempre capita in una città.
No, e tra l'altro non capita spesso anche questa collaborazione tra l'amministrazione comunale e un'associazione di cittadini. Lì siete riusciti a portare avanti, no? Perché poi adesso
esatto,
è una gestione mista. Quindi
questa è stata la cosa veramente singolare. Siamo stati anche molto favoriti dal fatto che il presidente della zona 6 di Milano era molto ricettivo di questo tipo di discorso e riconosceva che non esistevano regolamenti per questo tipo di collaborazione, che quindi bisognava inventarli, che è un po' il contrario dell'atteggiamento che spesso hanno i burocrati, che è quello di dire abbiamo sempre fatto così o abbiamo sempre fatto cos'ha. Invece proprio siamo andati insieme a queste persone, siamo andati a vedere cosa invece si poteva fare invece di fare sempre nello stesso modo, e abbiamo messo in piedi anche lì questa collaborazione col comune, che continua, nel senso
ma
che
vi siete
noi
ripartiti
abbiamo
responsabilità, vi siete ripartiti come vi siete organizzati su questo?
Beh, noi abbiamo delle aree che sono in gestione nostra, con una convenzione di collaborazione tecnica col comune, collaborazione che si deve rinnovare ogni 2 o 3 anni, adesso non mi ricordo bene, e che comunque ci hanno sempre rinnovato finora, e queste aree sono aree quindi assolutamente pubbliche e che gestiamo noi, e sono 3 orti da 1000 metri quadrati l'uno, sono orti collettivi, cioè non è che uno c'ha le patate e l'altro c'ha le carote, facciamo dei piani di coltivazione comuni. E c'è direi una 20, 30, anche 40 volontari che la lavorano, che possono venire tutti i giorni seguendo, facendo quello che si è deciso di fare. Normalmente poi succede che la domenica mattina c'è il maggior numero di volontari, e spesso quando si poteva e quando si ripotrà, questa domenica mattina terminava con un happy hour contadino in cui ognuno
se ci prendete veniamo anche noi.
Beh,
appena
questo,
si potrà, diamo il nostro piccolo contributo, non lo so, veniamo con una zappetta.
Ma per carità, sarete benvenuti. Ma questo che lei dice è quello,
Pietro,
che
mette la musica.
Dopo abbiamo fatto parecchio anche quello, anzi a un certo punto avevamo anche progettato un teatro di musica, perché abbiamo vicino a noi c'è l'auditorium, ma poi abbiamo visto che era una cosa troppo impegnativa e laboriosa, e anche come costi un po' fuori scala rispetto a noi viviamo delle quote associative, quindi non abbiamo spese di struttura, cioè non abbiamo una sede, la nostra sede sono i nostri orti. Ecco, invece alla Roggia abbiamo fatto quest'oasi, dove abbiamo, dopo aver pulito, abbiamo piantato 1500 piante arbustive, che sono cresciute, adesso sono più alte, più di 3 metri, all'interno abbiamo fatto dei percorsi che abbiamo organizzato insieme a un'associazione che si occupa di alzheimerati al primo stadio, quindi diciamo ancora relativamente autonomi, perché colori, sapori, profumi e così fanno bene alla salute.
E certo, quindi, anche la stare all'aria aperta immagino comunque faccia bene.
Sì, ecco, questo aspetto della salute, perché fa bene sia perché è aria aperta, sia perché si sta insieme, e quindi anche e soprattutto in questo periodo dopo il Covid, faccio conto che abbiamo raddoppiato i soci noi dopo il primo lockdown.
Speriamo che restino a questo punto.
La maggior parte sì, perché poi c'è questo collegamento umano, proprio le dico, si forma questa comunità, e questa è stata, credo, la è il valore grande che abbiamo trovato, perché non è che tutti noi l'avessero pensato.
Quanti siete adesso come soci dopo queste
soci
ultime?
Stiamo arrivando a 250.
Bene.
E ormai quelli che abitano lì proprio in prossimità del parco sono la minoranza, perché la cosa si è estesa alla zona.
E senta, che consiglio adesso, visto che abbiamo l'ultimo minuto insomma insieme, che consiglio darebbe a chi volesse fare qualcosa del genere nella sua città, vedendo un'area un po' abbandonata nella quale effettivamente ci si potrebbe impegnare? Però
guardi, più che consigli, noi abbiamo fatto una delle nostre iniziative, si chiama Milano Smart Park. Abbiamo fatto una serie, abbiamo progettato una serie di attività che abbiamo realizzato nel parco, ma tutte fatte in modo che siano esportabili. Una di queste, per esempio, è una centralina dell'aria, per la qualità dell'aria, autocostruibile, economica, e abbiamo già diverse altre aree di Milano e dell'Interland di Milano che partecipano. Abbiamo anche creato un sito in cui i risultati delle varie centraline si possono consultare, e anche sul sito ci sono anche le istruzioni per capire i dati, perché poi spesso i giornali riferiscono dei dati ma la gente non li sa capire e interpretare. Questa è una, ma abbiamo anche questo, il percorso dell'Alzheimer, che le abbiamo detto prima, fa parte di quel progetto. Sono 8 progetti che noi abbiamo fatto e che sono proprio l'idea, l'abbiamo chiamato Milano Smart Park, perché è una cosa che questo è Segantini, ma poi lo potrebbe fare, che ne so, il Parco Solarino, e abbiamo diverse realtà che infatti attingono a questo osservatorio di know-how. Collaboriamo poi con università, con
e quindi l'importante è allargare la rete, continuare a allargare la rete.
Abbiamo una rete esterna di persone che ci aiutano nelle nostre attività, incrociando le competenze degli uni e degli altri, e questa rete esterna che si va costruendo di altre realtà simili che possono approfittare di tutto questo, chiamiamolo know-how.
La ringraziamo davvero tanto, e allora buon lavoro.
Grazie.
Grazie
a voi.
Buon proseguimento. Stefano Guadagni, il vicepresidente dell'Associazione Parco Segantini di Milano. Viabilità tra poco.
Si può fare. Si può fare. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I?
E le domande che si facevano agli Smiths in questa canzone sono un po' diverse da quelle che si stanno facendo il gruppo di docenti e scienziati riuniti in Lettera 150. Ne parliamo tra un istante. Vi devo ricordare i nostri numeri per entrare in contatto con noi: l'800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Giuseppe Valditara, docente della Facoltà di Giurisprudenza a Torino, anche un politico, è il coordinatore di Lettera 150. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, i dati, tra l'altro ce ne parlava un istante fa anche il vicepresidente dell'Associazione Parco Segantini. I dati, la gente vuole i dati, voi volete i dati, nello specifico si parla dei dati relativi a questa epidemia. Tra l'altro bella confusione c'è in giro, no, su questa questione, Valditara.
Certo, infatti.
E voi cosa avete richiesto specificamente al Ministero della Salute, tra l'altro?
Sì, noi abbiamo fatto una decina di giorni fa un'istanza di accesso agli atti presso il Ministero della Salute per avere una informazione precisa di tutti i dati epidemiologici e anche per sapere se il Ministero della Salute dispone di questi dati in modo completo. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta.
Dati che dovevano essere disponibili invece da aprile, se non erro.
E dati che dovrebbero essere raccolti da quando è iniziata l'epidemia e che sono strategici per poter affrontare in modo efficace l'epidemia e anche per conoscere poi come le varie disposizioni, su quali presupposti le varie disposizioni vengono adottate. Non ci fermeremo qua ovviamente, ricorreremo al TAR se per ipotesi entro 30 giorni non dovessero esserci forniti questi dati.
Eh sì, perché adesso voi avete mandato questa richiesta specifica notarile, con atto notarile, e quindi dovrebbe arrivare la risposta.
Con una PEC al Ministero, e quindi...
Tra l'altro, qui non è una questione, come dire, non la voglio mettere sulla questione politica, la voglio mettere sulla questione scientifica anche, e poi tutto ciò che deriva da questi dati. Quindi uno, anche voi, come, no, lei come giurista, dice:
guardi,
allora, vediamo questa situazione e vediamo le disposizioni alle quali dobbiamo sottostare.
Certo. Ma guardi, già l'Accademia di Lincei a giugno aveva chiesto la disponibilità di questi dati. È fondamentale avere da parte della comunità scientifica, conoscere questi dati anche per studiare il fenomeno, per proporre soluzioni. In qualsiasi stato efficiente i dati sono il presupposto per poter affrontare adeguatamente un'epidemia. Io temo che molti di questi dati non siano stati raccolti o addirittura non siano raccolti correttamente, ma insomma comunque...
Beh, alcune cose sappiamo per certo che non sono state raccolte o certe analisi non sono state fatte, altre invece appunto vengono forniti dati già digeriti, diciamo. Voi vorreste vedere il dato grezzo, originale.
Vogliamo conoscere tutti i dati epidemiologici, che sono 22 indicatori che abbiamo inserito, che sono poi quelli fra l'altro che vengono utilizzati anche per calcolare le varie zone... i vari
rosse,
colori,
certo,
con cui viene dipinto il paese. Quindi.
Sì, no, tra l'altro un'osservazione che ci veniva riflettendo sulla vostra appunto richiesta è che proprio nella poca trasparenza nascono anche idee fantasiose, complottiste, quindi forse anche il rendere pubblici e rendere studiabili da parte degli esperti, di altri esperti oltre a quelli dell'Istituto Superiore di Sanità o del Ministero della Salute, renderebbe le cose più trasparenti, anche più facile presentazione,
certo,
e se no uno non capisce, dice com'è questa cosa.
La trasparenza è il pilastro della democrazia, le democrazie si caratterizzano anche per la trasparenza, altrimenti quando c'è opacità il cittadino ha sempre timore che dietro ci sia qualche cosa appunto di poco chiaro, quindi poi pensano a complotti, pensano a chissà che cosa. Quindi è nell'interesse stesso del governo rendere pubblici questi dati.
Esattamente. Ci fa qualche esempio, giusto per capire cosa servirebbe, per esempio, se qualcuno ci chiede, no, informazioni, ma cosa serve? Ce n'è di vario tipo di dato da scorporare.
Certo, sono tutti dati che riguardano la diffusione dell'epidemia e il loro controllo, quindi sono tutta una serie di indicatori che sono quelli che stanno a fondamento dell'azione del governo, insomma, per esempio il numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio dei sintomi, totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo, numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale, numero di casi notificati con storia di trasferimento in reparto di terapia intensiva, numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza, totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo, numero di checklist somministrate settimanalmente alle strutture residenziali sociosanitarie.
C'è
di tutto. In questo modo si eviterebbero anche quegli inconvenienti che proprio in queste ore leggiamo sui giornali. Insomma,
sì,
ecco.
Questa questione lombarda sarà una questione incredibile, chissà quanto si trascinerà poi il rimpallo di colpe.
Per esempio, uno degli indicatori che noi chiediamo è il tempo tra la data d'inizio dei sintomi e la data della diagnosi, il tempo tra la data d'inizio dei sintomi e la data di isolamento. Quindi insomma sono dati che sono fondamentali
anche per ricostruire una cura, per esempio,
per ricostruire una cura, per anche capire
ricostruire
come meglio
un sistema sanitario magari adeguato,
anche per capire come meglio affrontare l'epidemia, ma soprattutto per capire se le disposizioni governative sono efficaci oppure non sono adeguate. Insomma, capisce che lo studio che abbiamo fatto, che è molto analitico e anche abbastanza complesso, serve proprio per una maggiore efficacia nell'affrontare Covid-19.
Allora, lettera 150 ha raccolto questo appello. All'inizio erano 150 professori universitari ed esperti, dopodiché siete già aumentati, credo, a un 250.
Dunque,
forse c'è spazio ancora per qualcuno, magari, che ci vuole. Che
certo, si... in dubbio. Ma lettera 150 nasce il 2 di aprile, quando il Sole 24 Ore pubblicò un appello al governo in cui 150 professori universitari e qualche magistrato chiedeva una serie di provvedimenti. Ricordiamoci che in quel periodo le mascherine non erano ancora obbligatorie, anzi non si trovavano nemmeno nelle farmacie. Chiedevamo i tamponi di massa, fondamentali, come insegna il protocollo orientale, l'esperienza dei paesi dell'Asia orientale, dell'Oceania. Chiedevamo i cosiddetti Covid hotel, dove le persone contagiate
potessero trascorrere,
esatto, evitando
anche lì modello orientale, tra l'altro,
e anche lì modello coreano, ma non solo. Insomma, ricordiamoci che la seconda ondata non c'è stata in tutti i paesi che hanno adottato il protocollo orientale, quindi anche Australia, anche Neozelanda, in Europa Finlandia e Norvegia. Quindi chiedevamo una serie di provvedimenti che all'epoca sembravano quasi rivoluzionari, perché l'idea di fondo era: non possiamo rimanere eternamente in questo lockdown, non possiamo affrontare un'epidemia
dopo l'altra, tra l'altro.
Sì, ma soprattutto con lo stesso metodo con cui si affrontavano 500 anni fa l'epidemia della peste, per esempio, anche all'epoca, distanziamento e isolamento. Oggi con l'intelligenza artificiale il tracciamento, per esempio, è uno strumento fondamentale. Vedevamo come quei paesi, appunto Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong, Australia, Neozelanda, persino il Vietnam, a prescindere dalla Cina, che comunque ha un regime del tutto particolare, ecco, quei paesi erano riusciti a governare l'epidemia in modo molto più efficace, con molti meno morti e con molti meno casi. È molto significativo che i paesi ora, dal punto di vista economico, abbiano una ripresa molto superiore a quella dell'Italia, che invece arranca ancora nel primo
trimestre. Sì, che deve assolutamente trovare un faro, ecco, anche proprio psicologicamente, diciamo, credo gli italiani abbiano bisogno di puntare a un obiettivo. Professor Valditara, ricordo agli ascoltatori lettera 150, se appunto volessero mettersi in contatto con voi. La ringraziamo davvero tanto e buon proseguimento nella vostra battaglia.
Grazie a voi, grazie, buona giornata, arrivederci.
Abbiamo GR24, ci ritroviamo subito dopo, Si può fare insieme.
Si può fare.
Si può fare.
Scaglia verso di più e respirare. E per chi non l'avesse capito, andiamo a parlare di mare a questo punto e andiamo a parlare di una bella ricerca internazionale, bella perché è internazionale, perché è sostenuta, perché i risultati però non è che sono tanto belli, ma li avete già sentiti sicuramente un po' elencare nel corso della scorsa settimana, perché si parla di un nuovo record nel 2020 per il riscaldamento degli oceani. Di questa ricerca compiuta a livello internazionale insieme da scienziati ed esperti davvero di tutto il mondo, tra poco ne parleremo, perché la scienza ancora fortunatamente ha confini aperti. Ecco, di questa ricerca internazionale andremo a parlare con Franco Reseghetti, ricercatore del Centro Ricerca Ambiente Marino Santa Teresa dell'Enea. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
E tra pochissimo anche con Simona Simoncelli, ricercatrice del INGV di Bologna. Voi siete due italiani che hanno partecipato a questo grandissimo studio. Dottor Reseghetti, lei mi raccontava anche la vicenda del coordinatore di uno dei team che hanno lavorato, in particolare del team cinese, che lei ha conosciuto tempo fa come studente universitario, no?
Sì, è stata una cosa abbastanza curiosa, nel senso che una dozzina di anni fa mi è arrivata.
Però adesso poi ce lo racconta lui, però è stata una sorpresa.
Dopo.
Adesso glielo facciamo raccontare direttamente, perché lei ha avuto la cortesia di contattare per l'appunto questa persona e di chiedere un contributo per la nostra trasmissione. Lei ci dica soltanto, appunto, è stata un po' una sorpresa, ci dica il nome, che lei lo dice bene, io invece sono un po' impicciata.
Si chiama Li Jing, è il nome, e Cheng è il cognome, abbastanza diffuso, non dico tipo Rossi o Esposito, ma molto diffuso in Cina.
Quando se l'ha ritrovato come coordinatore, questo che lei aveva conosciuto come studente, è stato un po' una sorpresa forse?
No, assolutamente, perché c'è stato un percorso nel tempo, è una persona che vale molto ed è apprezzata anche a livello internazionale sempre di più, quindi è normale che trovarsi persone competenti a coordinare delle attività.
È normale. Dovrebbe essere normale trovare delle persone competenti, indipendentemente dall'età e dal sesso, aggiungo io, a coordinare delle ricerche di un certo livello, o comunque di qualunque livello in realtà. Allora, mentre ascoltiamo il racconto del vostro incontro, appunto, di Li Jing Chen, contattiamo anche Simona Simoncelli. Allora, sentiamo l'audio.
La storia è iniziata 12 anni fa, quando ero uno studente universitario. A quel tempo mi imbattei casualmente in un progetto che faceva affidamento su uno strumento di osservazione degli oceani che si chiamava XBT. All'epoca non avevo esperienza in materia e così cominciai a scrivere delle email agli esperti per chiedere aiuto e informazioni. È stato così che ho incontrato Franco Reseghetti e che è iniziata la nostra collaborazione. Abbiamo cominciato a lavorare sul miglioramento della qualità dei dati raccolti nell'osservazione degli oceani. Poi abbiamo proseguito per comprendere il riscaldamento degli oceani, la rapidità con cui si scaldano e le sue implicazioni. Il nostro gruppo si è via via allargato ed ora i nostri collaboratori sono scienziati americani, europei, australiani, cinesi. L'aspetto più affascinante di questa collaborazione per me è che, concentrandosi su un obiettivo comune da prospettive differenti, abbiamo sempre idee nuove e riusciamo a spingere avanti la ricerca.
Simona Simoncelli, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno.
Gli abbiamo fatto la sorpresa. Non so se appunto il suo collega gliel'aveva anticipato questo audio arrivato dalla Cina.
Sì.
Audio e video, purtroppo non lo possiamo far vedere, è stato molto carino davvero Li Jing. Allora, davvero la ricerca ormai non ha confini, o meglio, finalmente non ha confini e speriamo non li abbia mai. Com'è andata questo lavoro? So che voi siete abituati, però diteci un po' come lavorate. Cominciamo Simoncelli, magari inizi lei, poi dopo Reseghetti si aggiunge.
Diciamo che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad una rivoluzione nel campo scientifico, ovviamente data la mole di dati che con le nuove tecnologie riusciamo a raccogliere, e ovviamente il dato oggi viene considerato una moneta, no? Molto importante per le nostre economie in tutti i vari settori, per far sì che queste ricerche a livello globale possano essere condotte, ovviamente dobbiamo fare affidamento su banche dati internazionali, e ovviamente queste banche dati sono sia americane, sia cinesi, sia europee. Anche l'Europa ha investito tantissimo sul sistema Copernicus per il monitoraggio e la raccolta di dati sulla qualità del nostro pianeta, e quindi ovviamente più dati ci sono e più team riescono a collaborare insieme e più possiamo avanzare, diciamo, nella nostra conoscenza scientifica e tecnologica, e cercare quindi di guidare, no, le azioni politiche affinché sempre più queste siano guidate da dati precisi e da conoscenze scientifiche accurate. Quindi
esatto, il meglio di quello che ci possiamo permettere, insomma, che si prendano decisioni su le ultime rilevazioni con le migliori analisi possibili. Lei, tra l'altro, è un analista.
Certo.
Franco, sì, Reseghetti, sì, prego.
No, io analista è un po' non è proprio molto semplice da comprendere. Analizziamo i dati, ho fatto modelli numerici, quindi lavoriamo, diciamo, sul campo di analisi dei dati, però sono un oceanografo, una scienziata ambientale principalmente.
Franco Reseghetti, lei li raccoglie i dati invece, se ho ben capito?
Principalmente sì, quando si riesce a fare attività a mare, cosa che lo scorso anno è stata un po' complicata
dalla pandemia,
effetti collaterali del Covid. Ovviamente per fortuna c'è una grande quantità di dati che viene raccolta da strumentazione automatica o da satelliti, per cui l'anno scorso non c'è stata questa grande carenza nel numero dei dati raccolti.
Quindi in realtà il deficit lo potremmo avere l'anno prossimo?
No, spero di no, assolutamente. non vedo motivi.
Ah, vabbè, ci fidiamo dell'attrezzatura.
Sono ottimista su sta cosa.
Meno male. Allora, noi facciamo una piccola pausa per la viabilità e tra un istante arriviamo un po' al dunque dei risultati di questa ricerca. Tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare.
Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, a chi l'onere e l'onore di introdurre la questione? Questo record nel riscaldamento degli oceani che è stato registrato, diciamo intanto, forse ecco, Reseghetti ci può dire che cosa vuol dire? Mi ricordo che lei mi aveva indottrinato, cioè non è che si scalda l'acqua come fosse una pentola.
Ma guardi, le faccio un esempio di quelli brutali. Il Sole sono un po' di miliardi di anni che scalda la Terra, più o meno sembra che negli ultimi milioni di anni non è che si sia inventato delle cose strane. La Terra ha avuto periodi più caldi, più freddi. Quello che è successo negli ultimi anni è che si è visto che questo riscaldamento, che è un dato oggettivo misurato soprattutto negli ultimi 30-40 anni, non è una cosa anomala in quanto riscaldamento, è una cosa anomala in quanto rapidità di riscaldamento. Va troppo in fretta.
Sì, va troppo in fretta. E i dati, immagino, Simone Simoncelli, sono evidenti, parlano e sono stati tra l'altro incrociati, no? Tutti da gruppi di studio diversi, il risultato sempre quello è.
Sì, esatto, quindi possiamo dire che ovviamente il mare assorbe calore dall'atmosfera e questo viene incamerato e trasmesso dalla superficie via via sugli strati più profondi. Come otteniamo questi risultati? Ovviamente prendendo i dati, tutti i dati a livello che abbiamo sul globo, sulla Terra, sull'oceano ovviamente, e attraverso delle tecniche di mappatura noi andiamo a calcolare il contenuto di calore dell'oceano soprattutto nei primi 2000 metri, dove noi abbiamo molti più dati, perché purtroppo ancora l'oceano profondo è poco esplorato, non a sufficienza.
Certo, sappiamo questo più dello spazio che dell'oceano profondo, mi dicono.
Esatto, esatto, esattamente. Questo ovviamente il risultato è che nel 2020 abbiamo riscontrato la temperatura più alta mai registrata per gli oceani, ma ciò che ci deve allarmare è che il Mediterraneo, il nostro mare, ha il tasso di riscaldamento più elevato a livello mondiale. Questo dovuto al fatto proprio che per la sua conformazione e per le sue correnti, quindi per la sua circolazione, tende ad accumulare ovviamente maggiore calore, con tutta una serie di ripercussioni notevoli sull'ambiente marino, ma anche ovviamente sulla vita dell'uomo che utilizza le risorse del mare per poter vivere, no?
Certo, allora, e tra l'altro adesso Franco Reseghetti le volevo chiedere anche le conseguenze che ha per esempio sulla vita nel mare questo riscaldamento. Le volevo dire che non abbiamo l'audio della seconda parte che riguardava l'oceano e il Mediterraneo, che le era stato inviato dalla Cina, e quindi ci dovrà un po' fare lei il riassunto, diciamo, di quanto ci diceva Li Jing, perché però questo glielo dico così, cominciamo dalle conseguenze sulla vita e nelle acque.
Ma allora, acqua più calda significa che gli organismi che sono in questo ambiente che ha cambiato le sue caratteristiche si trovano in condizioni differenti. Alcuni organismi hanno veramente degli intervalli di temperatura, e posso aggiungere anche di salinità del mare, che sono molto specifici, al di fuori dei quali si trovano in grande difficoltà a replicarsi. Ovviamente gli organismi piccoli sono alla base della catena alimentare, perché il pesce piccolo viene mangiato dal pesce più grosso, e conseguentemente alla fine troviamo che anche i pesci che noi mangiamo hanno delle caratteristiche differenti e soffrono di quello che succede prima. Questo a livello proprio strettamente mangereccio nostro. Esistono invece delle forme viventi, ad esempio i coralli, ad esempio i mitili, che soffrono anche di un altro fenomeno che si verifica, cioè la acidificazione delle acque conseguente all'assorbimento da parte del mare della quantità enorme, sempre crescente, di anidride carbonica che è presente nell'atmosfera. Conseguentemente i coralli ne soffrono, i mitili ne soffrono, perché la loro struttura viene modificata e degrada molto più facilmente, e conseguentemente il problema è sempre più grande.
Sì, è sempre più grande ed è irreversibile. Lo so che la domanda delle 100 pistole, però c'è ancora un margine di azione per fermare questa, no? Questa situazione? Simona, forse, non so.
Diciamo che, come ha detto il dottor Reseghetti, ovviamente l'ecosistema marino è fortemente impattato da questo riscaldamento, oltre ad altre ovviamente conseguenze legate all'innalzamento del livello dei mari, che hanno conseguenze e possono avere conseguenze catastrofiche per le città costiere e tutte le nostre economie, sia legate al mare ma anche quelle legate, diciamo, alla terra. E quello che ovviamente è stato fatto è da parte delle Nazioni Unite e dalla Commissione Intergovernativa Oceanografica di indire il decennio del mare, che è appena partito. Il motto, appunto, il decennio delle Nazioni Unite per le scienze del mare per uno sviluppo sostenibile. Cosa significa? Cioè, i prossimi 10 anni saranno dedicati ad uno sforzo internazionale rivolto allo studio dell'oceano, proprio per far sì che la tutela dell'ambiente marino vada di pari passo con lo sviluppo delle economie blu legate al mare, quindi per esempio il settore della pesca, dell'acquacultura, dell'estrazione di minerali, di energie rinnovabili. Tutti questi settori economici sono imprescindibili dal mantenimento di un buono stato ambientale. Questo ovviamente deve essere garantito cercando di promuovere il più possibile la cultura del mare, quindi far capire alle persone l'importanza del mare per la nostra vita, per le nostre economie, per la nostra sostenibilità.
Ma lei indirettamente mi sta dicendo quindi che se c'è un decennio del mare c'è anche una possibilità di salvare un po' la situazione?
Beh, certo, sappiamo dagli ultimi, diciamo, anche panel sul clima che il tempo a nostra disposizione è sempre meno e che più aspettiamo percorrere ai pari e maggiori ovviamente saranno i costi che noi dovremo pagare, no? In termini di, ovviamente lo vediamo, catastrofi, alluvioni, tempeste e quant'altro, insomma anche il ciclo idrologico viene alterato e quindi ci sono zone che soffrono di siccità. Tutto questo ovviamente deve essere limitato cercando di adottare delle politiche che vadano a ridurre le emissioni di gas in terra, quindi che continuino a immettere energia nel nostro sistema terra, e questa energia ovviamente in qualche modo va ad alterare la nostra atmosfera, il nostro oceano, e di conseguenza avremo fenomeni atmosferici più energetici oppure conseguenze, come abbiamo detto prima, sugli ecosistemi e quindi anche l'approvvigionamento del cibo, no? Legato al mare o legato anche alla terra, ovviamente.
Allora, vorrei chiedere a Franco Reseghetti, appunto, rispetto all'audio che non riusciamo adesso a far sentire di Li Jingchen, si parlava di interventi e di studio, diciamo, non interventi, di azioni di studio a livello non solo globale ma anche locale e nello specifico anche del Mediterraneo. Nel Mediterraneo cosa si va a cercare e diciamo, no, prossimi step di ricerca?
Prossimi step di ricerca di un sottogruppo di cui fa parte anche la dottoressa Simoncelli, oltre a Li Jing e altri nostri colleghi, è proprio andare a rianalizzare tutti i dati a disposizione per avere una stima ancora più accurata di quella che abbiamo attualmente e sperando magari di trovare dei valori leggermente differenti e magari un po' più bassi, perché ahimè abbinato al riscaldamento del Mediterraneo, che è un mare molto particolare, ha un unico punto di contatto con l'oceano, a Gibilterra, per il resto non ha possibilità di ricevere acque nuove o cose del genere, e conseguentemente si è notato che non solo la temperatura ma anche il contenuto di sale, la salinità del Mar Mediterraneo è cresciuta con un tasso che rispetto agli altri oceani nel mondo è impressionante. Purtroppo siamo in pole position in quello, e questo chiaramente aumenta ulteriormente i problemi del Mediterraneo. Quindi quello che si cerca di fare è di avere una visione ancora più accurata di quello che succede nel Mar Mediterraneo. Proiezioni sul futuro, io francamente non sono in grado di farle. Nel senso che...
Ma se il Mar Mediterraneo diventa... ogni anno è peggio. Ogni anno è peggio finora. Dicevo, se il Mediterraneo, che è già chiuso, vive questa situazione, diciamo il Mar Nero mi diventa il Caspio alla fin fine, cioè diventa sempre più...
Purtroppo, esatto, sono,
cioè, perché poi a catena la cosa.
Si riversano i contenuti dell'attività industriale, i vari fiumi molto importanti, dal Nilo piuttosto che al Danubio, piuttosto che al fiume Po per l'Adriatico, e a Rodano nella zona del Golfo del Leone, e quindi c'è un apporto di acque non salate ma inquinate, perché se
è già lì, cioè se almeno fossero non salate ma pulite,
a interferire ulteriormente su quello che è il ciclo atmosferico, perché se ci sono sostanze disciolte in acqua diverse o in quantità abnorme, anche l'evaporazione cambia.
Certo. Diciamo che le prospettive al momento non sono rosee così come ce le avete presentate. Possiamo frenare il disastro, forse, ecco.
Sarebbe ora di iniziare a farlo seriamente, perché in alcuni casi purtroppo abbiamo assistito a solenni promesse di interventi, ma il fare è stato abbastanza separato dal dire.
Sì.
La nota pessimista mia su questo argomento.
Sì, anche su tante cose che riguardano il clima, in realtà gli scienziati non sono stati ascoltati, se non così con una certa condiscendenza, firmando dei gran protocolli, ma poi dopo non messi molto a terra, e soprattutto con un errore che tante volte ce lo siamo detto, di voler rappresentare sempre quella specie di dibattito, no? Quando cercando uno che fosse contrario, quando c'hai un milione che ti dicono che c'è un problema, che c'è il cambiamento climatico, ma tu ne cerchi uno per fare il dibattito, no? Simona Simoncelli. E quindi alla fine vai a screditare tutti i lavori.
Beh, certamente.
Ma faccio
mai
colpa, eccola, come diciamo stampa in generale, che, non come Laura che non l'ha mai fatto.
Diciamo
però
che quella situazione che stiamo vivendo con la pandemia globale in atto, questo ruolo, questa interfaccia tra la scienza e la politica è diciamo arrivata in primo piano. Quindi sempre più ci deve essere una comunicazione, e questo anche da parte della Commissione europea è stato ovviamente un punto molto importante, dove investire. Cioè noi, tutta la comunità scientifica, parte diciamo dalla ricerca di base per arrivare a fornire dei prodotti utili, come dicevo prima, a guidare le politiche informate, affinché appunto i nostri governi siano messi in condizioni di poter prendere delle decisioni oggettive e non più legate semplicemente all'opinione di pochi. Questo è fondamentale. Le faccio anche un esempio, che è quello della pianificazione dello spazio marittimo. Cioè, dal 2016 è partita questa iniziativa affinché gli stati adottino entro il 2021 uno piano di pianificazione, una pianificazione dello spazio marittimo che deve andare a diciamo intersecare, no, tutte le attività quali la pesca, lo sviluppo, la produzione di energie rinnovabili, il turismo. Tutte queste attività devono coesistere, ma devono coesistere insieme, come dicevo prima, a una buona qualità dell'ambiente marino, perché questo
fa
sì che le risorse naturali rimangano a noi disponibili, perché altrimenti questo diciamo economia blu non è
non si regge, non si regge.
Sì, non si regge, esatto, prima o poi non può mantenersi, ma crollerà, insomma.
Allora, questo, sì, diciamo, certo. Volevo dire, adesso qui c'è un ascoltatore semplicemente che segnala alcune cose che tutti possono fare: abbassare il riscaldamento in casa. Sì, tutto vero. Io però ormai sono un po', come dire, scettica quando mi si dice che la cosa va fatta a livello, diciamo, di popolo basso, perché le certe scelte stanno un po' più in alto di noi e vanno fatte rispettare. Cioè, non bisogna fare anche la legge, bisogna fare anche il law enforcement, bisogna applicarla questa legge. Però qui ci dobbiamo fermare. Io ringrazio davvero e mi complimento, ecco, per questo grande studio che è stato fatto con Franco Reseghetti, ricordo appunto ricercatore dell'ENEA, Simona Simoncelli, ricercatrice dell'INGV. Buon lavoro e grazie della vostra disponibilità oggi.
Buongiorno a voi. Buongiorno agli ascoltatori.
Piccola pausa e ci ritroviamo ancora insieme.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Karaoke Guantanamera. Voglia di ballare. Un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia. In una piazza piena. Per fare tutto quello che non si poteva.
E sarebbe questa la canzone, karaoke si chiama, la canzone più ascoltata dai runner secondo alcune playlist. Perché? Perché i runner prediligono la musica a 120-130 bpm, quindi pare che questa vada bene per correre. Poi al di là di quello che dice, serve a dare il ritmo. E noi di corsa stiamo per parlare con Fabio Pagliara, segretario generale della FIDAL. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, era di corsa anche lei?
Passeggiava.
Allora, vogliamo parlare di questa Virtual Charity Challenge, che in questo weekend si tinge di green. Sono una serie di sfide di corsa, giusto, che si possono fare. Chi partecipa, iscrivendosi, facendo tutto il procedimento fatto per bene, poi dà la possibilità a una associazione, che in questo weekend è un'associazione che si occupa della tutela dell'ambiente, di ricevere un euro per la partecipazione a una gara da 5 o 10 chilometri, vero?
Perfetto, assolutamente sì.
Per me in linea di massima l'ho capita bene, quindi...
Hai detto tutto, quindi posso anche stare...
No, assolutamente, invece ci piace molto perché i weekend sono diversi, e ce ne sono, c'è questo, ma c'è anche un prossimo poi, quindi le possibilità sono davvero tante di partecipare. Voi avete così deciso di tenere vivo tutte le persone che amano la corsa.
Sì, noi riteniamo che in questo momento, diciamo, storico di pandemia, sono due grandi alleanze che, insomma, lo sport e la corsa in particolare sta facendo, quella con le città e quella con la tecnologia. Da un lato siamo riappropriati degli spazi pubblici, dei parchi.
Si sente un po' male, possiamo richiamare magari, le dispiace?
No, certamente.
Dai, facciamo un secondo, perché sennò non riusciamo a capire come funziona questo tipo di competizione, che ovviamente ognuno svolge da solo, perché non è il momento di fare grandi raduni, questo lo sappiamo tutti, quindi per questo ci si deve registrare, si dice voglio fare 5 chilometri, voglio fare 10 chilometri, si deve dimostrare di farli, e lì si fa ovunque, anche se uno c'ha un appartamento grande, beato lui, se li vuol fare in casa 5 chilometri come un criceto andando avanti indietro, e poi comunque sono certificati e consentono all'associazione che uno indica di ricevere questo famigerato euro. Allora, Pagliara, ce l'abbiamo di nuovo in onda? Sì?
Sì.
Un'altra vita adesso. Molto meglio.
Dicevo che sostanzialmente, diciamo, questo periodo di pandemia poi ha portato a due grandi alleanze, da un lato le città e dall'altro le tecnologie, quindi diciamo lo sport e la corsa si collega a questi due grandi aspetti. Ci siamo riappropriati dei centri storici, dei parchi, per camminare, per correre, diciamo, per star bene in qualche modo, e siamo costretti a farlo in maniera digitale per certi aspetti. Quindi, per mantenere da un lato ferma e fisso il distanziamento e tutte le giuste regole che ci sono, questi sistemi di corse, diciamo, con virtuali, fanno sì che ciascuno può con la propria applicazione, con il proprio telefonino, riuscire, scaricandosi l'applicazione, a correre in qualche modo lo stesso a fare la gara con gli altri.
Va e viene purtroppo questo audio, Pagliara, la sentiamo a tratti, non so, questo parco dove lei sta passeggiando non c'è amico.
Io la sento molto bene, diciamo che in realtà da questo punto di vista, quindi la possibilità di correre in libertà da soli, quindi con il tuo distanziamento, ma nello stesso tempo di star bene e di farlo facendo del bene, quindi per chiunque che si iscriverà gratuitamente alla corsa, noi e restituiamo un euro come federazione in charity. Questo lo facciamo in questo weekend per la parte green, l'abbiamo fatto anche su scopi diversi, insomma, sociali, cercando quindi di collegare lo star bene delle persone, specie in questo momento, al far del bene delle persone, che è un'altra delle caratteristiche, insomma, tipiche di chi fa sport e di chi fa running in particolare.
Tra l'altro, running, che in questo periodo ha ricevuto così più consensi del solito, perché era una delle poche cose concesse, no? Adesso, al di là delle gag del governatore De Luca che parlava di quelli con i pantaloni alla zuava, però davvero tanti, anche tra i miei amici, si sono messi a correre perché quello si poteva fare.
Guarda, assolutamente sì, direi che se c'è una cosa che ha fatto riscoprire in qualche modo questa pandemia è proprio l'essenzialità dello sport, quindi nessuno forse avrebbe posto il problema prima di tutto questo di quanto socialmente è importante correre, camminare o fare sport, invece i televisori sono aperti molto dicendo ora come si fa. Questo ha, nel caso poi nostro del running, ancora più, diciamo, è esploso, perché evidentemente la possibilità di correre, di camminare, può essere fatto in sicurezza, perché può essere fatto da soli, specialmente all'aria aperta. Quindi
sotto questo aspetto, e tenuto conto che fa molto bene correre e camminare nel giusto modo per le attività cardiovascolari, per il diabete, insomma, per la salute, e siamo un po' la medicina dei sani da questo punto di vista, è evidente che questo è uno degli aspetti che ci porteremo dietro, pensiamo in maniera decisiva. Per questo stiamo molto, diciamo, spingendo sul concetto delle sport city, perché la palestra diventa la città, la possibilità di
usare la città come palestra, certo.
Sì, come palestra. Questo è quello che sta accadendo in maniera straordinaria in tutto il mondo, in tutta Europa, ma finalmente anche in Italia, e su questo stiamo proprio costruendo, io credo, il futuro dello sport, che sarà proprio dato sul benessere, sullo star bene e sul farlo riappropriandosi dei luoghi pubblici.
Sull'aspetto invece della competizione diventa un po' più difficile. Adesso stavo pensando a queste corse di queste charity challenge, perché uno non ha un confronto dovendo far tutto da solo.
Certo, il confronto è virtuale, nel senso che appunto tramite questa app di Rambullo riusciamo noi, come meccanismo di gaming in qualche modo, a far con un algoritmo sostanzialmente, se io corro a Roma e un mio amico a Milano, questo viene poi matchato, e quindi il gaming c'è lo stesso e si corre lo stesso contro se stessi, ma anche contro gli altri. Certo, e lo diciamo da organizzatori poi di Maratona di Roma, Maratona di Milano, di tabelle maratone, è chiaro che non è la stessa cosa come correre tutti assieme. Va aggiunto una cosa però, guarda, che tendenzialmente chi corre ha il vantaggio di correre contro se stesso, quindi non ha la capacità e la voglia di migliorare il proprio tempo, di fare una cosa che gli piace, quindi sotto questo aspetto è chiaro, non è la stessa cosa, ce ne ho ben conto, però si riesce a fare mantenendo lo stesso un po' questo spirito sia di competizione, sia agonistico, e sia anche in questo modo, diciamo, che tende un po' al sociale.
Che tipo di partecipazione avete avuto nelle scorse edizioni, no? Nei weekend passati? Quanti iscritti?
Ma guarda, in Italia non siamo tantissimi, quindi siamo sempre intorno ai 1.500-2.000 partecipanti, che insomma non sono, diciamo, pochi, ma sono quelli che insomma materialmente poi partecipano alla parte un po' più agonistica, quindi con i tempi e altro. Intorno ai 5.000-6.000 quelli che lo fanno partecipando, iscrivendosi, ma poi non per forza dando il proprio tempo, il proprio meccanismo. Un meccanismo che, diciamo, funziona, sta prendendo molto piede, perché poi alla fine si rende conto, soltanto facendo la camminata in città o nei parchi. Un tempo, quando uno vedeva correre una persona, pensava o è matto o è americano. Ora invece è una situazione che avviene normalmente ovunque, insomma, e questo è un grande successo anche di civiltà, direi.
Sì, 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 è vero. Stavo pensando, se tutte le persone che si iscrivono e poi partecipano hanno la possibilità, diciamo, di interagire tra di loro come una comunità, diciamo, sia pur virtuale.
Assolutamente sì, figurati che molti di loro mandano proprio materialmente, tramite sempre questa app con Runcard, mandano i loro selfie che poi vengono condivisi sui social. È una delle, diciamo, cose che diverte più il runner, cioè questo aspetto di o far sapere dove sta correndo, quindi la fotografia del luogo dove corre o di se stesso, e quindi questo genere di interazione c'è, così come la startup prevede questa applicazione prevede la possibilità di far sapere all'altro dove sto correndo, quindi se vuoi raggiungermi in quel parco sai che io corro là e posso venire a correre con te, quindi questa parte, per questo dicevo della grande alleanza, diciamo, città-tecnologia, perché evidentemente anche lo sport insomma si è dovuto digitalizzare in questo senso, ed è un'opportunità per fare comunità.
Allora, io non so, non sono tipo da 5 chilometri, magari lo diventerò. Lei invece Pagliara la fa questo weekend?
Sì, 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 io non
sto già facendo.
Tipo, non sono un gran tipo di corsa.
E lei mi sta rompendo le scatole con il telefono.
No, i 5 chilometri li può fare davvero chiunque. Perché
ma io camminando ne faccio anche 50, è la corsa che non mi piace.
Guarda, il vantaggio di queste iniziative è che uno lo può fare tranquillamente camminando e si iscrive lo stesso, perché il tempo è relativo a se stessi. Quindi io per esempio sono un camminatore, quindi lo faccio sostanzialmente camminando, risulto un pippone, però alla fine mi sono divertito lo stesso.
Vabbè, allora facciamola assieme, dai, ci facciamo una community piccolina, facciamo tutto a piedi, di buon passo anche, così. Se no faccio, cioè io sono per le corse, ero a suo tempo per le corse veloci, non sono mai stata una da corsa di distanza proprio, quindi mi spaventa a me vedere quei 10 chilometri di corsa, non so come fanno a farli. Va bene.
È così.
Allora, ricordo agli ascoltatori, insomma, trovano tutte le informazioni, c'è un sito ben dettagliato, Run Card, poi da lì si arriva nello specifico a quella green di questa settimana, alla pink della settimana prossima, credo che sia.
Sì, sì, e poi insomma, l'ultimo 21 marzo poi ci sarà il challenge finale con una
non corsa. Me la fate rossa, arancione e gialla, perché sennò non partecipa nessuno.
Quello no, promesso.
Va bene, grazie davvero, grazie infinitamente. E ci risentiamo ovviamente presto. Fabio Pagliara, segretario generale della FIDAL, abbiamo la viabilità.
Si può fare. Si può fare. Always running from what feels right, too fast, and I didn't know. Then a minute turns to daylight, you're here, nowhere to let go. Don't look back when you're holding me, 'cause I know what this love was meant to be.
Alle 9.46 stiamo ancora parlando di ciò che si può fare insieme, e sicuramente insieme si fanno delle meravigliose coreografie, sicuramente insieme si fanno meravigliose cerimonie quando riusciremo a tornare in presenza a farle e a seguirle, e sicuramente tutti noi abbiamo avuto nella vita l'occasione di vederne qualcuna di queste cerimonie organizzata e prodotta da Marco Balic. Buongiorno.
Buongiorno Laura.
Presidente di Balic Worldwide Shows, direttore creativo, produttore olimpico, sicuramente lei non si ricorda di me, ma io mi ricordo di lei, perché ci siamo incontrati all'Expo, quella sera in cui si inaugurava per l'appunto Palazzo Italia, e lei era un uomo distrutto dalla stanchezza, finalmente però era passato quel momento dell'inizio, su una panchina avevamo fatto una piccola intervista in quella occasione. Beh, lì si fa tanto lavoro insieme, immagino prima tra di voi in ufficio e poi ovviamente con le persone che materialmente fanno le cose. È difficile coordinare, come ci si arriva?
Guarda Laura, una cerimonia richiede due anni e mezzo di lavoro, è come un grande film di Hollywood, perché poi è lo stesso budget più o meno, quindi... E quindi si parla che si comincia prima a selezionare il team, poi si fa le idee, poi dopo sei mesi si fa il budget, poi si fanno i primi prototipi e poi sei mesi di prove. E la cosa buffa del nostro lavoro, di chi fa questi grandi eventi dal vivo, è che lavoriamo 2 anni e mezzo, ma mentre chi fa un film poi rimane, il nostro è come quelle cose fatte dagli indiani Navajo con la polvere, sono dei disegni che... in 3 ore si consumano e tutto il lavoro va via e rimane solo delle impressioni, delle vibrazioni, delle emozioni nel cuore e basta. E questa è un po' la peculiarità del nostro lavoro, però è anche la bellezza, perché poi c'è un'energia meravigliosa, una visibilità pazzesca, e quindi insomma...
Sì, la soddisfazione credo che sia massima quando poi si vede quell'idea realizzata e condotta a termine come ci si aspettava, magari, anzi a volte può anche non venire fuori come ci si aspettava, ma magari anche addirittura meglio, non è capitato magari?
Beh, è capitato per esempio sull'albero della vita, che invece al contrario delle solite cose che facciamo è durato 6 mesi, anzi dura ancora lì.
Eh sì, sì, sarebbe bello poterlo ancora, tra virgolette, utilizzare.
Beh, insomma, io confido che i gestori dell'area Expo e di Mind, il nuovo centro della ricerca scientifica che sorgerà lì, lo tengano come esempio. Io adorerei vedere tanti studenti che vanno sotto all'albero e sì, godono delle stesse meravigliose emozioni che abbiamo goduto noi quando ci fu l'Expo 5 anni fa.
Sì, esatto. E sarebbe bello, sì, che fosse un punto di ritrovo, ecco, lì lì ci sarà appunto una serie di attività, di ricerca, e che quello potesse diventare un po' un punto di ritrovo simbolico, tra l'altro, per tutti quelli che frequentano quell'area. Questo speriamo, ce l'auguriamo, lo rilanciamo, proviamoci.
Guarda, no, per Milano in realtà il 25 e 26 rappresentano due anni importantissimi, perché credo che il 25 sarà quasi operativo l'area Expo, con tutti i campus universitari e le aziende. Poi c'è tutta la città della salute, gestita da Milano Sesto, questo enorme insediamento nuovo, nuovissimo, che si sta facendo con Heinz, eccetera. E poi c'è Milano Cortina alle porte, dopo due mesi arriva...
Ecco, ma visto che arriviamo alle Olimpiadi, altre Olimpiadi per l'appunto in carriera, quali sono, diciamo, cioè come nasce l'idea di un evento così? Ci si mette davanti a un tavolino, ci si mette in quel luogo lì e si guarda cercando ispirazione, o ci sono degli elementi che di certo ci vanno messi perché servono per, no, costruire, allora, la cerimonia olimpica?
Diciamo che la prima selezione è il team, non è mai il lavoro di una persona in cameretta, diciamo, è sempre il lavoro di una decina di persone che si siede, c'è chi di scenografo, coreografo, effetti speciali, musica, art director, costumi, e ci si comincia a parlare. Dopodiché c'è un menu di ingredienti dati, tipicamente scelto da dei grandi nomi della cultura del posto. Quindi, per esempio, quando abbiamo fatto le Olimpiadi a Rio, abbiamo chiesto a professori universitari, ai famosi musicisti, eccetera, eccetera, cosa avrebbero voluto che Rio rappresentasse al mondo. E dopodiché, una volta che si hanno una serie di ingredienti, si comincia a fare brainstorming, si gira il mondo, si fanno dei test, si va a cercare delle cose, delle soluzioni innovative. Si seguono le soluzioni tecnologiche. Noi, per esempio, adesso tutti parlano di droni, ma noi già nel 2016-2017 a Dubai, per una corsa di cavalli, la più grande corsa di cavalli che c'è, che si chiama Dubai World Cup, abbiamo fatto una cosa con quasi 600 droni che si alzavano e formavano delle figure. Quindi sei costretto, diciamo così, a cavalcare tutte le...
Anticipare, certo, sì, ad anticipare. Sì. Oppure, non so, in futuro, proprio perché certe cose sono già state fatte, si potrebbe tornare a qualcosa di meno tecnologico, potrebbe essere un'idea? Oppure no, andiamo sempre di più a fare
allora,
effetti speciali.
Allora, l'emozione non può essere tecnologica. E ci sono delle caratteristiche per cui uno si emoziona. Per esempio, tu non ti emozioni mai guardando dall'alto al basso. È molto difficile, è molto più facile emozionarsi guardando dal basso verso l'alto. Per esempio, tu guardando l'albero della vita, guardavi in alto, e quindi sì, proprio la predisposizione fisica è ricevere, perché torni bambino in qualche modo. È per quello che ci piacciono ancora i fuochi artificiali, quando li guardiamo e li abbiamo visti 100 volte, perché sei in questa posizione col collo in alto che guardi in su.
Ah, c'è il trucco barbatrucco, sì, vabbè.
No, sembra una cosa, ma in realtà è così. Cioè, tu devi tornare allo stupore di quando siamo stupiti, che quando sei bambini, e quei momenti là sono catturabili fisicamente, emotivamente, con dei passaggi che, insomma, noi abbiamo ormai imparato a conoscere. Poi tu aggiungi la tecnologia, ma la tecnologia non, di per sé non emoziona mai, è sempre molto fredda, quindi deve essere usata per un'idea, un concetto.
Per sottolineare magari qualcosa.
Esattamente.
Tokyo come la vediamo? Dai, è doveroso chiederlo.
Allora.
Cosa sappiamo, ecco, al momento?
Allora, Tokyo è, non vorrei essere nel commissario Mori e nel primo ministro uno che
giapponese.
devono in qualche modo decidere, diciamo, un enorme percorso dove tanta gente ha sognato, ha gioito, ha investito tantissimo, e quindi glielo lascio tutto come decisione. Noi avevamo, fino a febbraio dell'anno scorso, eravamo pronti con una cerimonia bellissima, articolata. Dopodiché io sono tornato in Italia e seguo diciamo così, come si può seguire telematicamente un riazzeramento e una ricostruzione di una cerimonia che sia che è sostanzialmente molto diversa da quella che avevamo immaginato.
E certo.
Quindi con tutte delle sofferenze ovviamente date dal budget ridotto, dalla pandemia sì, pandemia no, le variabili che devi mettere in piazza, quindi diciamo che sicuramente coreografie con 2-3 mila persone sono ormai impossibili da immaginare in questa
fase
della pandemia, quindi magari...
Quindi abbiamo appreso che rispetto alla cerimonia che era stata prevista, questa parte di coreografia è stata cancellata. Cosa avete aggiunto, se si potrà fare? Come avete sostituito? Quel che si può dire, ovviamente, non è che vogliamo rubare la sorpresa a nessuno.
Esattamente, quindi non ovviamente non dirò niente, però poi c'è una cosa tipica, c'è una famosa metafora, no, del soldato giapponese nell'isola che continua a combattere, ecco, quello, in qualche modo è la sensazione che
avete,
cambiamo nella gestione di questo. Però ciò detto, è sempre bellissimo conoscere a fondo una cultura. Quando ho imparato il portoghese stando in Parigi, ho imparato un sacco della cultura brasiliana. Adesso abbiamo, non mastico il giapponese, però lo capisco molte parole, capisco soprattutto il loro modo di fare. È sempre un'avventura meravigliosa per noi della Bali's Worldwide Shows, immergersi in queste culture. Quest'anno siamo chiamati a supportare il Perù per il bicentenario, stiamo facendo un festival della luce in Arabia Saudita, quindi insomma ci stiamo muovendo su cose un po' diverse, ma nello stesso tempo sempre con la richiesta di celebrare in modo istituzionale, in modo spettacolare, nonostante la pandemia.
Certo, se avete bisogno di un attendente fateci sapere, vengo anch'io.
Noi facciamo, guarda, con grande piacere, come ti ricordi, se ti ricordi, prima dell'Expo io ero distrutto dalla fatica, dall'andare controcorrente, aver cercato di convincere il mondo a fare l'albero della vita, quindi non è poi sempre una roba in discesa. Poi ti rivolgi a posteriori e dici, beh, abbiamo fatto qualcosa di significativo,
beh,
che ha emozionato
certo,
tanta
certo.
gente, ma il tragitto ti assicuro che è bello torturato.
È tosto.
Sì,
sicuramente.
Sì. Vedrai che anche a Milano Cortina a un certo punto verranno fuori delle persone che diranno ma perché, ma per come, insomma, e quello è un tipico del percorso, però credo che sia Milano Cortina sia guidato bene, abbiamo un grande presidente del CONI che ama lo sport e ci garantisce una bella traiettoria, sia Milano che il Veneto sono delle ottime
E speriamo certo che nel frattempo si riesca a gestire, ecco, questa situazione nella quale siamo adesso. Marco Balic, davvero grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, buon lavoro e grazie per quello che ci avete fatto sognare nel corso degli anni.
E speriamo di rivederci una panchina presto
a commentare Milano Cortina.
Speriamo di tornare verso la seconda parte dell'anno a godere insieme, perché veramente ci manca a tutti, non solo ai giovani ma anche
ai vecchietti come noi, sì. Grazie davvero,
grazie a tutti, arrivederci,
alla prossima. Marco Balic, voglio ringraziare Thomas Rolfi, Danilo Di Trani, Michele Michelazzo, l'autore di questo programma, e in assistenza oggi c'è proprio Thomas, in regia c'è Pietro Lacorte. Ci ritroviamo domani ore 8:30 da Laura Bettini, buon ascolto.